Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi è una puntata molto piena di argomenti perché parliamo di nuovo del primo giorno di scuola, commentando un po' com'è andata, molto brevemente per la verità. Parliamo del nuovo primo ministro giapponese e dell'eredità che gli lascia Shinzo Abe, del lockdown predisposto da Israele in occasione del Capodanno ebraico, dell'esperimento di reddito di base universale in Kenya, esperimento davvero molto interessante, e infine della notizia abbastanza sconvolgente, che sono state trovate tracce di vita su Venere, non proprio tracce di vita in sé, ma ecco dei segnali che ci indicano che è probabile che ci sia la vita su Venere, il che è appunto abbastanza sconvolgente. Va bene, cominciamo. Non vi faccio la solita trafila sulla pagina, insomma, sugli articoli che trovate sulla pagina della rassegna stampa italiacambio.org. Comunque andateci, trovate un sacco di roba interessante. Perché andiamo un po' veloci, visto appunto la quantità e la mole di notizie. Allora, lo avevamo anticipato nella puntata di ieri, che ieri appunto sarebbe stato un primo giorno di scuola molto particolare, e d'altronde non è che ci fossero grossi dubbi, e in effetti è stato così. Anzi, possiamo dire che la scuola è piuttosto nel caos, fra mascherine, banchi monoposto, tra l'altro banchi monoposto che in alcuni casi non erano ancora arrivati nelle aule scolastiche, le difficoltà anche di mantenere il distanziamento fra i bambini e le bambine, gli ingressi contingentati, insomma, il primo giorno di scuola che era già un po' un trauma, mi ricordo, in tempi del tutto normali, rischia di essere una sorta di tracollo, e anche l'intero anno scolastico, a dire il vero. E vi lascio una fotogallery del post abbastanza suggestiva, che appunto rende l'idea della peculiarità di questo anno così strano. Va bene. Questo è, insomma, era giusto piccolo aggiornamento sul tema scuola. Passiamo subito invece al Giappone, che ha un nuovo primo ministro, perché dopo le dimissioni di Shinzo Abe, dovute a motivi di salute, o perlomeno questa è la versione ufficiale, e di sicuro c'entrano anche i motivi di salute, i liberal democratici giapponesi hanno scelto come nuovo primo ministro Yoshihide Suga, 71 anni, che per molto tempo è stato il braccio destro proprio dell'ex premier Abe. Abe lascia un'eredità che è fatta un po' di luci ed ombre, in realtà forse più ombre che luci, perché per vari motivi. Ecco, innanzitutto la cosiddetta Abenomics, che era la disciplina economica con cui Abe si riprometteva di risollevare le sorti economiche del Giappone, ha funzionato un po' sì e un po' no, o perlomeno ha funzionato un po' sì e un po' no dal punto di vista economico, nel senso che dopo anni di deflazione, comunque il Giappone è tornato ad avere una crescita economica abbastanza costante. Ma di sicuro non ha funzionato dal punto di vista ambientale, perché sull'altare di questa crescita economica, che poi non è stata neanche una crescita travolgente come ad esempio la Cina o altri paesi, sono stati sacrificati molte delle riforme necessarie dal punto di vista ambientale ed ecologico, compreso il taglio delle emissioni e la transizione verso le rinnovabili. Ad oggi il piano giapponese per la transizione ecologica è di tagliare le emissioni del 23% entro il 2030 rispetto al 2013. Quindi, ecco, un piano abbastanza misero e ben poco ambizioso, nonostante a parole Abe abbia più volte ripetuto, anche all'ultima conferenza sul clima di Madrid, di voler fare del Giappone un paese leader nella lotta ai cambiamenti climatici o cose di questo genere. Fra l'altro, oltre a questo, la sua popolarità era impicchiata negli ultimi mesi sia per la risposta all'epidemia, che è stata considerata da molti giapponesi poco tempestiva, nonostante il Giappone in realtà non abbia avuto tutti questi casi di Covid-19, sia, ma insomma, in realtà era già in caduta già da prima per via di scandali vari e casi di corruzione, alcuni che hanno implicato anche direttamente lo stesso premier. Ecco, questa è un po' l'eredità che Abe lascia al suo successore, insieme all'onere di organizzare le prossime Olimpiadi e di far ripartire il paese dopo la pandemia. Quindi sicuramente un incarico non facile. Non conosco Yoshihide Suga, il suo successore, mi auguro che sia un po' più lungimirante del suo predecessore. Anche se va detto che in Giappone è molto difficile tagliare le missioni per via del peso molto grosso, molto importante che hanno sulle decisioni i grossi gruppi industriali. Va bene, passiamo ad altro. Domenica pomeriggio il governo israeliano ha imposto una nuova serie di restrizioni agli spostamenti per via della pandemia da coronavirus. Ed è di fatto diventato il primo paese a imporre un nuovo lockdown dopo quelli che c'erano stati, appunto, in molti paesi del mondo in primavera. Queste restrizioni entreranno in vigore dalle 2 di pomeriggio di venerdì 18 settembre, ovvero esattamente all'inizio del Capodanno ebraico, e dureranno fino all'11 ottobre. I motivi sono sostanzialmente due. Uno è che i contagi negli ultimi giorni sono tornati a salire abbastanza, sono circa 4.000 al giorno in un paese di 9 milioni di abitanti, quindi sono abbastanza alti, decisamente alti. Ma forse il motivo principale della chiusura è proprio il Capodanno ebraico, ovvero insomma, il fatto che molte persone presumibilmente in quel periodo si sarebbero mosse, si sarebbero incontrate, avrebbero festeggiato. E il governo ha scelto questa misura abbastanza drastica per evitare appunto che questo fatto, che questo evento potesse poi creare, portare a un nuovo picco dei contagi. Va bene, spostiamoci in Kenya perché appunto c'è un esperimento davvero interessante sul reddito di base di cui parla Valigia Blu. In pratica in Kenya si è svolto quello che attualmente è considerato l'esperimento più grande al mondo e più lungo al mondo sul reddito di base. Sostanzialmente si volevano mettere a confronto si sono messi a confronto quattro gruppi di villaggi, in cui venivano applicate misure differenti di reddito di base universale. Queste misure comunque erano rivolte a tutti gli abitanti del villaggio, senza differenza di età, insomma, sì, immagino, non l'ho letto, ma immagino ci fosse un'età minima da cui si partiva, o comunque si ragionava per nuclei familiari. Ma non c'erano differenze fra chi era occupato, chi era disoccupato, chi riceveva già un reddito e chi non lo riceveva. E sostanzialmente ci sono stati questi quattro gruppi in cui c'erano i primi 40 villaggi che hanno ricevuto un reddito di base a lungo termine per la durata di 12 anni, tutti i mesi. C'erano altri 80 villaggi che invece hanno ricevuto un reddito di base a breve termine, quindi sempre mensile, ma per la durata di soli 2 anni. 80 villaggi ancora che invece hanno ricevuto dei pagamenti forfettari da amministrare liberamente, quindi non erano ricorsivi ogni mese, ma erano ogni tot. E per ultimo c'erano 100 villaggi che in realtà non ricevevano nessun sussidio, nessun reddito, ma fungevano da gruppo di controllo. Quali sono stati i risultati? Ecco, non c'è ancora uno studio ufficiale, ma ci sono alcuni risultati preliminari, una valutazione preliminare, che ha rilevato che i destinatari non solo insomma, hanno avuto tutta una serie di benefici, fra cui alimentarsi molto meglio, soffrire meno la fame, ma anche godere di maggiore salute psicologica derivata dalla sicurezza economica, e si sono dimostrati mediamente capaci di amministrare correttamente il denaro attraverso investimenti che a volte sono stati anche costosi, ma sono rilevati molto utili come tetti di ferro, animali da fattoria, tutte cose che poi hanno permesso anche di generare un profitto in alcuni casi. Non ci sono state molte differenze fra i diversi tipi di reddito di base, quindi fra insomma, i primi tre gruppi, ma invece le differenze sono state appunto molto marcate rispetto al campione di controllo, al gruppo di controllo. Il reddito di base quindi ha reso le persone meno affamate, più felici, più ricche e mediamente più produttive. E il denaro ha stimolato anche l'economia della zona, quindi beneficiando non solo i destinatari diretti, ma anche i villaggi attorno che appunto hanno beneficiato sicuramente di questo maggior circolo di denaro. Ora, fra l'altro, questo esperimento che può considerarsi un successo, poi sono stati fatti anche degli studi per vedere come questa differenza sia diventata ancora più marcata durante la pandemia, quando appunto chi godeva di questo reddito ha avuto benefici ancora maggiori rispetto a chi non ne godeva. Comunque, Comunque, diciamo, questo esperimento è stato sicuramente un successo per quanto, appunto, almeno per quanto appare finora, e consideriamo che è stato immaginato ovviamente all'interno di una cornice di pensiero che è quella dello sviluppo economico, che magari per paesi molto poveri, tipo questi villaggi africani, ci può anche stare, può anche avere un senso, ma può essere un ottimo alleato e reddito di base anche in un'ottica di transizione ecologica. Perché ad esempio ci può permettere di chiudere delle aziende inquinanti, chiudere, che ne so, delle compagnie che estraggono petrolio, senza doverci ad esempio porre il problema o preoccupare eccessivamente dei posti di lavoro che si perdono e così via. Si possono fare un sacco di cose in più. Comunque ne abbiamo già parlato in passato, quindi semmai vi potete anche andare a rivedere alcuni vecchi video di Io non mi rassegno dedicati all'argomento in cui si affronta un po' più a fondo. Io devo andare assolutamente all'ultima notizia del giorno perché ho già sforato i 10 minuti e quindi l'ultima notizia del giorno, che è abbastanza sbalorditiva, è che potrebbe esserci vita su Venere, o per meglio dire nelle nuvole di Venere, perché a circa 50-60 km di altezza dalla superficie due diversi gruppi di ricercatori hanno rilevato piccole quantità di fosfina, che è una sostanza che si ritiene possa essere prodotta esclusivamente da microbi o in laboratori, ma insomma è più probabile che esistano microbi piuttosto che laboratori su Venere, o perlomeno se ci sono i laboratori ci sono anche i microbi, ma se ci sono i microbi non è detto ci siano i laboratori. Vabbè, non importa. Comunque, tra l'altro questa sostanza svanirebbe in breve tempo se non ci fosse una fonte costante che continua a immetterne in atmosfera. Quindi o sta succedendo qualcosa nelle nuvole di Venere che non capiamo e non riusciamo a spiegarci, oppure qualsiasi cosa stia producendo tutta quella fosfina è viva. Quindi ecco, un caro saluto a questo ovviamente non vuol dire che esistono per forza, insomma, esistono degli alieni come ce li immaginiamo su Venere, però esistono delle forme di vita, fossero anche solo dei microbi, ma è probabile che esistano dei microbi che vivono appunto che vivono su Venere o nell'atmosfera venusiana. Quindi ecco, detto questo, vi saluto perché ho veramente sforato di tanto oggi, sono 12 minuti passati. Un caro saluto anche agli amici venusiani, ovviamente in ascolto. Quindi niente, come al solito, ci diamo appuntamento domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti. E come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.